Buongiorno a tutti. Oggi con il nostro podcast vogliamo entrare nel mondo della magistratura. O meglio, vogliamo raccontarvi il percorso di conoscenza che abbiamo fatto guidati dai due magistrati, la dottoressa Rossella Casillo e il dottor Giovanni Fiorilli. Abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con i due bravissimi magistrati durante i due incontri a scuola, che sono stati di preparazione all'iniziativa Dialoghi con la magistratura, tra passato e presente. L'iniziativa ci ha permesso di partecipare ad un evento in cui il mondo della scuola e il mondo della magistratura hanno davvero dialogato e costruito dei ponti per comunicare. Frutto di questo proficuo incontro, abbiamo dunque deciso di riportarvi due temi su cui abbiamo riflettuto: la carcerazione preventiva e la separazione delle carriere. Si tratta di due problemi molto importanti che abbiamo analizzato con il supporto dei due magistrati, che sono qui oggi con noi e che vogliamo ancora una volta ringraziare per la collaborazione e la disponibilità. Insieme a loro speriamo di farvi comprendere alcune delle difficoltà e delle sfide con cui i magistrati si confrontano tutti i giorni nel loro lavoro. Buon ascolto!
Proprio così, Gloria. Noi ci siamo chiesti cosa fosse in realtà un errore giudiziario che di per sé evoca i concetti di ignoranza, superficialità, negligenza o imperizia. In realtà abbiamo visto che non è così e lo vedremo anche meglio nel prosieguo. Ci siamo poi interrogati su quello che è o dovrebbe essere di questi tempi lo scopo principale del processo penale, che è quello dell'accertamento della verità. E ci siamo chiesti soprattutto se una separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudicanti possa consentire di giungere più facilmente, o meglio, all'accertamento della verità, che è lo scopo principale del processo penale. Questa e altre tematiche saranno sviluppate nel corso delle domande.
Studiando gli argomenti di filosofia di quest'anno e in particolare la dottrina di Hobbes, abbiamo potuto capire l'importanza delle leggi e della funzione giurisdizionale della magistratura, elementi senza i quali non ci sarebbe alcuna garanzia di veder rispettati i nostri diritti. Peraltro abbiamo avuto anche modo di conoscere la storia di Enzo Tortora, che, come è noto, è stato il caso più famoso di errore giudiziario. Da questa vicenda abbiamo capito bene che nell'accertamento dei fatti c'è un margine di errore e che si può sbagliare proprio perché il giudice ricostruisce vicende a cui non ha assistito e il suo lavoro, sebbene si possa paragonare a quello di uno storico, tuttavia se ne discosta poiché le fonti degli storici sono oggettive, mentre le testimonianze su cui si basa la ricostruzione che fanno i giudici sono soggette a variazioni, a interpretazioni e più in generale dipendono da persone che possono modificarle in un senso o in un altro.
Dunque, tenendo conto di quanto ha appena detto la mia compagna Gioia e quindi che anche con la carcerazione dopo le indagini si corre il rischio di condannare una persona innocente, chiedo se non sia possibile che tale rischio si moltiplichi ulteriormente con la carcerazione preventiva. Domando, cioè, provocatoriamente, che senso abbia mantenere in essere tale procedura della carcerazione preventiva, dato che l'errore è già connaturato al sistema.
Grazie Benedetta per la domanda. La questione esiste. Sicuramente il margine di errore c'è. Perché? Perché le misure cautelari hanno come presupposto non la prova della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, che è il presupposto della condanna all'esito del processo, ma i gravi indizi di colpevolezza, il che evidentemente è un quid minus rispetto alla prova della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma attenzione, è comunque molto più di un semplice sospetto. È chiaro che, già ontologicamente, ciò comporta una frizione dal punto di vista individuale. Non a caso, le misure cautelari sono state spesso definite come una dolorosa necessità. Perché una frizione? Perché il singolo individuo può vedersi privato della propria libertà, pur essendo presuntivamente innocente. Nel nostro ordinamento vige la presunzione di innocenza, ossia di non colpevolezza, sino alla sentenza definitiva di condanna. Perché allora, come hai chiesto provocatoriamente tu, esiste questo istituto? Beh, per lo stesso motivo per cui esiste il diritto e il processo. Se non ci fossero le leggi, vivremmo nello stato di natura. Invece gli uomini cosa hanno fatto? Hanno formato delle società governate da leggi, stipulando così un contratto sociale, il patto, come lo chiamava Hobbes. Il processo è proprio il luogo ove viene esercitata la funzione giurisdizionale, ossia la funzione di dire il diritto, di applicare le leggi. Ed è quindi il processo un momento ineludibile di questo patto sociale. Senza le misure cautelari, il processo non avrebbe senso. Perché? A cosa mirano le misure cautelari? Mirano a far fronte a determinate esigenze cautelari. Il rischio di inquinamento probatorio, il rischio di fuga dell'indagato, il rischio di reiterazione di altri reati della stessa specie. Senza le misure cautelari, il processo, in molti casi, sarebbe inutile. Perché? Perché potremmo avere un processo nel quale non si arriva ad un accertamento dei fatti quanto più possibile vicino alla verità, perché magari c'è stato un inquinamento delle prove. Potremmo non riuscire proprio a celebrare il processo perché l'imputato si è reso irreperibile. O potrebbe ancora accadere che nel tempo necessario per pervenire all'accertamento dei fatti, il medesimo reato oggetto di accertamento venga commesso nuovamente. È chiaro che è una questione di individuazione di un punto di equilibrio tra l'esigenza del singolo a non subire una limitazione della propria libertà personale in assenza della prova della propria colpevolezza e l'esigenza della collettività a che il processo abbia un senso. Come si individua questo punto di equilibrio? Da un lato esiste una graduazione delle misure cautelari. La custodia cautelare in carcere è l'extrema ratio nel nostro ordinamento. E dall'altro lato esistono dei correttivi. Contro le misure cautelari, infatti, c'è sempre la possibilità di rivolgersi al Tribunale del Riesame e anche alla Corte di Cassazione. È quindi previsto un meccanismo correttivo interno che dovrebbe ridurre il più possibile il margine di errore.
Abbiamo compreso che il processo è il luogo dove si accerta la verità e che questo è il risultato di un confronto dialogico tra le diverse parti chiamate in causa. Infatti, all'interno del processo troviamo, oltre all'imputato, due protagonisti. Il primo è il difensore, che essendo pagato dall'imputato ha il compito di fare esclusivamente gli interessi del suo committente e quindi ricercare prove a favore dell'imputato stesso. L'altro protagonista è il pubblico ministero, un magistrato che è parte pubblica e imparziale, tanto quanto il giudice chiamato a giudicare, che è tenuto ad avviare indagini volte a trovare tutte le prove finalizzate all'accertamento della verità dei fatti e che quindi è tenuto a trovare prove a sfavore, ma anche a favore dell'imputato. Nell'attuale sistema giudiziario, quindi, molto spesso può succedere che il PM, se si convince dell'innocenza dell'imputato, può persino chiederne l'assoluzione. Dunque, l'attuale sistema ci sembra che rispecchi un equilibrio tra le parti e consenta l'accertamento della verità.
Alla luce di quanto affermato, la separazione delle carriere, di cui si parla tanto in televisione, che vorrebbe appunto separare la figura del PM da quella del magistrato, potrebbe davvero agevolare o piuttosto complicare l'accertamento imparziale della verità?
La risposta è insita nella premessa, se vogliamo. Per come è concepito l'attuale sistema, al pubblico ministero spetta oggi la funzione di assicurare il rispetto della legge. Il che ne rende palese la natura di organo di giustizia, più simile, se vogliamo, alla figura del giudice che non a quella di parte deputata a sostenere in sede processuale le tesi della polizia, quasi che fosse una sorta di avvocato della polizia. Cosa c'entra questo con l'accertamento della verità? Ebbene, proprio perché l'azione del pubblico ministero deve mirare all'accertamento della verità, la stessa azione del pubblico ministero deve poter essere rivolta nei confronti di chiunque, senza alcun timore di possibili ritorsioni. Del pari, come ha detto giustamente Gloria, ad oggi il pubblico ministero, proprio perché organo di giustizia, è obbligato a cercare anche le prove favorevoli all'indagato e non di rado chiede l'assoluzione dell'imputato se le risultanze non lo convincono della sua colpevolezza. Avverrebbe lo stesso con un pubblico ministero che si è formato nella logica dell'accusa e che è del tutto separato dalla cultura del giudice?
Se l'attuale sistema è equilibrato, perché tra i tanti problemi del sistema giudiziario quello principale è diventato la separazione delle carriere?
Della separazione delle carriere se ne discute ormai da decenni. La tesi più ricorrente a sostegno della separazione delle carriere si basa in realtà su una sorta di sospetto o pregiudizio, secondo cui l'appartenenza di giudici e pubblici ministeri alla medesima categoria professionale creerebbe una pericolosa contiguità che condizionerebbe i primi, ossia i giudici, determinandone una sorta di appiattimento sulle tesi dei pubblici ministeri. In realtà questo argomento, oltre a non essere di per sé razionale, in quanto fondato non su un dato tecnico, ma appunto su un mero sospetto, è smentito dai dati, ossia dalle elevate statistiche sulle assoluzioni. Un altro pregiudizio è quello per cui il giudice potrebbe essere portato a condividere l'orientamento culturale del pubblico ministero nella sua azione istituzionale di lotta alla criminalità. Un altro timore ancora è quello del rischio di inquinamento della funzione giudicante a causa del continuo passaggio dei magistrati da una carriera all'altra. Ma in realtà, anche qui, esaminando le statistiche, si vede come i passaggi di funzioni siano, ad oggi, una percentuale del tutto irrisoria, marginale. L'argomento forse più tecnico, a sostegno della tesi della separazione delle carriere, è quella incentrata sulle esigenze di specializzazione del pubblico ministero. In realtà, l'esigenza di una più accentuata specializzazione del pubblico ministero nella direzione della polizia giudiziaria può essere assicurata anche in altri modi, ad esempio assicurando un congruo periodo di permanenza del magistrato in quella funzione, senza precludergli del tutto il passaggio o frapporre sbarramenti concorsuali, dovendosi al contrario ritenere che proprio attraverso la osmosi delle esperienze professionali tra giudici e pubblici ministeri possa accrescersi la specializzazione. Diversamente potremmo avere un giudice privo di alcuna conoscenza della realtà delle indagini e un pubblico ministero radicato nella cultura e nelle prassi di polizia.
È tutto per il podcast di oggi. In redazione Gloria Del Greco, Benedetta Marinelli, Gioia Colangelo e ringraziamo le professoresse Lucia Ugelli, Gianna Pasquale e due magistrati, la dottoressa Rossella Casillo e il dottore Giovanni Fiorilli. Non da ultimo un ringraziamento al grande Piero Calamandrei che ci ha guidato in questo percorso.